buongiorno a tutti, scusate se la mia voce sarà più ballerina del solito, abbiate pazienza, non vi faccio cantare perché non ho voce, ma cominciamo con un salmo che è il salmo un po' della vecchiaia, dell'invecchiamento, è il salmo 71. Diciamo come ritornello: spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. Sei tu, Signore, il mio rifugio. Io non sarò mai deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, a te la mia lode senza fine. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza che io non so misurare. Spero nel Signore e aspetto sulla tua parola. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, tu mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, mio Dio, non abbandonarmi fino a che io annunci la tua potenza e a tutte le generazioni le tue imprese. Spero nel Signore e aspetto sulla tua parola. Concludiamo oggi questa trilogia sulla famiglia, che ci ha visti riflettere prima sul tema della coppia come icona vivente, come sacramento addirittura dell'amore di Dio per il suo popolo e di Cristo per la sua Chiesa. Poi ci ha visto introdurre il tema dei figli sul delicato tema della trasmissione della fede, come trasmettere la fede alle nuove generazioni, e oggi invece parleremo degli anziani nella Bibbia. Tema di scottante attualità, soprattutto per noi occidentali, che viviamo in una società che invecchia a vista d'occhio. Voi sapete che il numero degli ultra 65 anni ha abbondantemente superato la popolazione sotto i 20 anni. Ho cercato dei dati recentissimi, sono dati di alcuni mesi fa. L'Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo, con 152 persone sopra i 65 anni ogni 100 giovani sotto i 15 anni, ha uno degli indici di vecchiaia più alti del mondo. Tra i paesi europei solo la Germania ha un valore più alto, 158, mentre la media dei paesi europei è 116 e noi siamo invece, ho detto, a 152. Inoltre la speranza della vita media, voi sapete, si è allungata di molto, è di quasi 80 anni per noi maschietti, 79,6, ed è di 85 anni per le signore. Anche in questo l'Italia è di gran lunga sopra la media europea. Ecco perché è importante vedere la trattazione della cosa dice la parola di Dio su questa età che è così ampia, che è così, così importante da un punto di vista numerico. Anche se bisogna sempre ricordare, come diceva Enzo Bianchi, che la vecchiaia è un dono che non tutti hanno. Per esempio Gesù non l'ha avuto. Questa è una cosa che dice sempre Enzo Bianchi e che mi fa sempre riflettere molto. Se si cerca nella Bibbia una trattazione specifica sul tema dell'anziano e sui suoi rapporti con il nucleo familiare, troviamo molto poco, perché la rivelazione biblica non ha emarginato i vecchi, ma li ha considerati parte integrante del popolo di Dio, a pieno titolo oggetto e protagonisti del piano di salvezza di Dio. Eppure nella Bibbia varie volte si parla della vecchiaia. Talora la vecchiaia è una categoria usata per simboleggiare l'eternità. Se vi ricordate, Dio appare a Daniele sotto l'aspetto di un vecchio con i capelli candidi come la lana, e questo ha fatto sì che l'iconografia, quando rappresenta Dio Padre, c'è un faccia come un vecchione caduto e bianco. Nell'Apocalisse noi troviamo i 24 vegliardi o 24 anziani che simboleggiano la corte celeste di Dio, formata dai 12 patriarchi delle 12 tribù di Israele più i 12 apostoli, i quali in qualche misura sono la trasposizione celeste di quello che qui sulla terra sono le 24 classi dei sacerdoti, che nel giudaismo vengono appunto chiamati anziani. Ma la vecchiaia in genere è vista con estremo realismo, senza mitizzazione e senza disperazione. La tradizionale concretezza ebraica sa vedere la vecchiaia in taluni casi come tempo felice, di serenità, di riposo, in cui l'anziano può godersi la famiglia, può godersi i figli, i nipoti, il frutto di un meritato lavoro. Altre volte, con molto realismo, come tempo di malattia, di decadimento fisico, di abbandono, di emarginazione, di solitudine e qualche volta anche di povertà. Talora la vecchiaia è corona del giusto, dice il libro dei Proverbi. I giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, recita il Salmo 92. Molto spesso vediamo questa bella frase nella Bibbia, che i patriarchi muoiono sazi di giorni, una frase molto bella, sazi di giorni, dopo una vecchiaia felice e florida, cosciente che la loro vita è stata piena. Uno di questi esempi è Tobi, nel libro di Tobia, che muore a 112 anni e si dice aveva 62 anni quando divenne cieco. Dopo la sua guarigione visse nella felicità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio per tutta la vita. La stessa morte spesso è un momento sereno, vissuto nella dignità, vissuto nella benedizione riconoscente, attorniati dai figli a cui si lascia un esempio nel morire e che terranno vivo il ricordo. Pensate per esempio alla morte di Giacobbe in Genesi 49. Talora è un sereno martirio, come per Eleazzaro, il quale, vi ricordate, preferisce morire piuttosto di fingere di accettare l'idolatria, nel secondo libro dei Maccabei, per lasciare ai giovani un nobile esempio di fedeltà di Dio. Ecco, altro che le morti attuali, che spesso sono nell'anonimo abbandono di una corsia di ospedale, dietro un paravento, tra l'indifferenza dei vicini di letto, nella solitudine, spesso derubati del diritto di sapere, di vivere coscientemente questo momento riassuntivo della vita. Ecco, la nostra cultura, lo sapete, rifiuta ormai il concetto di invecchiamento. Il mito per tutti è quello dell'eterna giovinezza, e si pensa che tutti noi, grazie ad una vita sportiva, alla cura del proprio fisico, ai progressi della medicina, potremmo sconfiggere il decadimento senile e la stessa morte. Per questo l'anziano spesso viene emarginato in apposite strutture, si fa in modo che i bimbi non vedano il nonno morire, o grave. Una cosa che mi ha colpito nella mia professione medica è che mentre i primi anni quello che mi raccomandavano i parenti era ci aiuti a farlo morire nel suo letto, e sarà 15 anni che questa cosa non mi viene più chiesta, ma tutti mi dicono mi raccomando dottore, se deve morire lo portiamo in ospedale, vuole mica che i bimbi vedano il nonno morire. Invece sarebbe molto bello vedere il nonno morire, perché la morte fa anche parte della vita. Ecco, la stessa pubblicità, voi vedete, ci presenta sempre delle persone giovani, piacenti. Avete mai visto la pubblicità fatta da un anziano decadente o da un handicappato? Anche la pubblicità dei pannoloni per incontinenti, no? Che in genere sono usate da pie vecchiette novantenni tremolanti, è fatta da cinquantenni brillantissime che saltano in ascensore, che vanno a cavallo, che vanno in bici di qui di là, lo vedete. Ecco. Invece la Bibbia non ha paura di vedere la vecchiaia con crudo realismo, e c'è un brano che io amo molto del libro del Coelet al capitolo 12 che vi leggerò dando dandovi al contempo già la traduzione di questi simbolismi molto ricchi sulla vecchiaia che sono presenti in questo testo. Ricordati del tuo creatore fin dai giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo più alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, cioè prima che perdiamo le facoltà cerebrali, la demenza senile. Quando tremeranno i custodi della casa, le braccia che tremano, il tremore senile. Quando si curveranno i gagliardi, le nostre gambe. Quando cesseranno di lavorare le donne della macina perché rimaste in posa. Sdentati, una volta non c'erano le dentiere, gli impianti, eccetera. Quando si offuscheranno quelli che guardano dalla finestra, cioè gli occhi, si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie, si abbasserà il rumore della mola, la voce, e ci si alza il cinguettio degli uccelli, l'insonnia senile, il sonno leggero. Si affievoliscono tutti i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a salire, e gli spauracchi della strada, la difficoltà a camminare, quando fiorirà il mandorlo, la canizie, e la locusta si trascinerà a stento, il corpo che diventa pesante, e il cappero non avrà più effetto. Il cappero era il Viagra dell'antichità, si pensava che fosse un eccitante sessuale, e lì anche il cappero non serviva più, e allora siamo anziani, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna. I piagnoni si aggirano per la strada e ritorni la polvere alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vedete, una visione molto serena, ma anche molto concreta di che cosa succede quando invecchiamo. E il realismo dell'ottantenne Barzillai, uno dei pochi amici di Davide, uno dei pochi che sostennero sempre Davide in tutta la sua vicissitudine, in tutte le sue avventure e disavventure. E quando Davide vuole premiarlo invitandolo a corte, dicendo: d'ora in poi tu mi hai sempre aiutato nei periodi difficili, vieni a corte con me, sarai un mio dignitario, l'ottantenne Barzillai gli dice: ma posso ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può ancora il tuo servo gustare ciò che mangia e ciò che beve? Posso udire ancora la voce dei cantori e delle cantanti? Allora perché dovrei esserti di peso? Vedete che bella frase, 2 Samuele 19:3. E qualche volta nella Bibbia la morte è addirittura vista come una liberazione. Pensate al Siracide: o morte, come amaro il tuo pensiero per l'uomo che vive sereno nell'agiatezza, per l'uomo ancora in grado di gustare il cibo. Ma o morte, come gradita la tua sentenza all'uomo indigente, privo di forze, vecchio decrepito, preoccupato da tutto. Ma anche nel momento del degrado psicofisico, della limitazione del dolore, il credente si affida con semplicità a quel Dio che ha imparato a riconoscere fin dalla giovinezza. Lo abbiamo letto nel bellissimo Salmo 71: sei tu la mia speranza fin dalla giovinezza, non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze, nella vecchiaia e nella canizio Dio non abbandonare. Ecco, nella moderna società, che è basata sul continuo progresso della scienza e della tecnica, il ruolo fondamentale è delle generazioni medio-giovani, che posseggono le novità culturali. Per tutti il problema è proprio quello dell'aggiornamento. E allora l'anziano si trova facilmente tagliato fuori. Le sue conoscenze sono spesso obsolete, non sono più utili per stare al passo nell'evoluzione economica. Invece nel popolo ebraico non è così, ma come in tutte le realtà di tipo agricolo pastorale, l'anziano non è emarginato, ma è al centro della vita sociale. Perché? Perché è al centro dell'economia. Erano gli anziani che sapevano i tempi delle semine, i tempi dell'accoppiamento degli animali, i tempi dell'imbottigliamento del vino. Nell'ambito religioso e giuridico erano gli anziani che conoscevano le tradizioni culturali e del diritto, le tradizioni liturgiche. E Ecco perché nella Bibbia noi assistiamo non alla rottamazione come vediamo adesso, ma anzi a una vera e propria gerontocrazia, cioè a un governo degli anziani. Sono gli anziani di Israele quelli che comandano Israele. Questo fin dal tempo dell'uscita d'Egitto. Sono gli anziani i primi testimoni oculari e auricolari dei grandi eventi dell'Esodo, degli interventi di Mosè presso il Faraone, della presentazione dell'alleanza del Sinai. E addirittura Dio ordina a Mosè di scegliere 70 persone tra gli anziani di Israele che lo aiutino nel governo di Israele. E anche quando verrà fuori la monarchia in Israele, gli anziani resteranno le guide effettive delle comunità locali. Nell'esilio sono gli anziani che custodiscono le tradizioni della comunità ebraica. E tra il terzo e quarto e secondo secolo avanti Cristo si forma il gruppo dei 70 anziani del Sinedrio, una sorta di senato, senato vuol dire assemblea dei vecchi, che non appartengono né al gruppo dei sacerdoti né a quello degli scribi, e che per esempio noi vediamo molto nei racconti della Passione. Siamo quasi a Pasqua, per 5 volte Matteo ci dirà che sono stati gli anziani a condannare Gesù, sono stati gli anziani a volere che fosse crocifisso, sono stati gli anziani che a complottare perché venisse ucciso. Nelle prime comunità cristiane, sull'esempio della sinagoga giudaica, compaiono gli anziani. Atti degli Apostoli costituirono per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Nasce così nella Chiesa il collegio dei presbiteri. La parola presbitero, che noi contraiamo in prete, no? Vuol dire presbiteros, i più anziani, i più vecchi. I preti erano i più vecchi delle comunità, altro che adesso che li fanno preti a 24-25 anni. Una volta erano solo gli anziani che avevano dimostrato di saper ben governare innanzitutto la loro famiglia, i loro beni, la loro posizione sociale, che venivano scelti poi per il governo della Chiesa. Nella Bibbia comunque gli anziani sono sempre da ascoltare, anche se non ricoprono degli incarichi istituzionali. Dice Siracide 25: come si addice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani intendersi di consigli? Come si addice la sapienza ai vecchi? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto è il timore del Signore. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché essi a loro volta hanno imparato dai loro padri. Da essi imparerai l'accorgimento e come rispondere a tempo opportuno. E allora qui c'è l'altro tema, che è un tema molto vicino, che si interseca: obbedienza all'anziano, obbedienza ai genitori. Pensate a Isacco, che obbedisce al padre accettando addirittura di essere sacrificato. Pensate a Giacobbe, che obbedisce al padre che lo invita a non prendere moglie tra le cananee. Pensate a Gesù, il cui cibo è fare la volontà del padre. E la Bibbia è molto chiara a proposito. Deuteronomio dice: se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce né alla voce del padre né a quella della madre, allora tutti gli uomini lo lapideranno. Saremmo pieni di morti agli angoli delle strade, no? Se mettessimo ancora in pratica questi insegnamenti. Più volte la scrittura ripete: ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. San Paolo in Efesini: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. In Colossesi: figli, obbedite ai genitori in tutto, perché ciò è gradito al Signore. Perché questo? I genitori devono essere obbediti e rispettati non solo perché sono saggi, perché qualche volta vedremo non sono saggi, ma perché sono genitori, cioè sono in qualche misura icone, rappresentazioni dell'unica paternità di Dio. Vi avevo già detto la volta scorsa, Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è padre che è nei cieli, no? E San Paolo dice che le nostre paternità traggono nome dall'unica paternità che che è la paternità divina. Allora voi capite l'importanza nell'Antico e nel Nuovo Testamento del quarto comandamento. Il quarto comandamento che dice che il primo dei comandamenti verso il prossimo, onora il padre, tuo padre e tua madre, e che Paolo annota da buon rabbino citandolo perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Nel Levitico il comando di onorare i genitori è messo sullo stesso piano del comando del sabato, del giorno sacro a Dio, e ambedue questi comandi si concludono con l'affermazione forte: perché io sono il Signore Dio tuo. Quasi che Dio batta il pugno sul tavolo per dare importanza al comando del sabato e al comando dell'onore ai genitori. Addirittura il rispetto degli anziani è messo sullo stesso piano del rispetto a Dio. Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Oppure quel brano bellissimo del Siracide: chi onora il padre espia i peccati, chi riverisce la madre è come chi accumula tesori, chi onora il padre avrà gioia dei propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, chi riverisce il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre, onora tuo padre con fatti e con parole, figlio soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, anche se perdesse il senno compatiscilo e non disprezzarlo, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata ma sarà computata a sconto dei peccati, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto da Dio. Vedete, sono frasi molto grosse, eh? Chi onora i genitori espia i peccati, accumula tesori, avrà gioia dei propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, vivrà a lungo, avrà benedizione. C'è da chiedersi se non è proprio perché la nostra società emargina spesso gli anziani, che la nostra società invece muore dei propri peccati, potremmo fare il contrario, ha tanta povertà, non ha gioia dei propri figli, non vede esaudite le proprie aspirazioni e spesso cultura di morte e di maledizione. Guai a chi disprezza gli anziani, l'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza l'obbedienza alla madre sia cavato dai corvi della valle e divorato dagli aquilotti. Proverbi. Non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche alcuni di noi invecchieranno. Mi piace molto l'ironia di Siracide 8:6. Addirittura nel profeta Ezechiele il disprezzo degli anziani è elencato tra le più gravi trasgressioni, sul piano del sacrilegio, dell'idolatria, dell'omicidio, dell'incesto e di ogni sorta di libidine. E i profeti vedono nel disprezzo degli anziani il segno dello sfascio del paese. Si legge nelle Lamentazioni che siamo alla catastrofe più grave quando non si è usata pietà per gli anziani, quando i volti degli anziani non sono stati rispettati, o come dice Isaia, quando il giovane tratterà con arroganza l'anziano. E addirittura Paolo dice che sarà segno della fine del mondo, quando gli uomini saranno egoisti e ribelli ai genitori. Ecco allora l'importanza di trattare bene gli anziani, trattarli bene in maniera concreta. Chi li maltratta sia maledetto, dice Deuteronomio 27. Chi rovina il padre e fa fuggire la madre è un figlio disonorato e infame, dice Proverbi 19. E anche Gesù, che sapete più volte richiama il quarto comandamento, onora il padre e la madre, nella sua predicazione, si scaglia contro coloro che ai suoi tempi facevano il corban. Vi ricordate quello strano brano che troviamo nel Vangelo di Matteo, ma troviamo anche nel Vangelo di Marco? Cioè c'erano delle persone che dicevano: quello che io dovrei dare ai miei genitori per sostenerli, allora non c'era la pensione, non c'era l'INPS, non c'erano le pensioni sociali, se non c'erano i figli che pensavano i genitori morivano di fame, se erano anziani che non potevano più lavorare. Ecco, certa gente quello che avrebbe dovuto dare al sostentamento dei genitori lo offriva al Tempio e diceva: questo è Corban, offerta sacra al Signore, e quindi a te non ti do più niente. E Gesù, voi sapete, con molta durezza dice: perché trasgredite il comando di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece asserite: chiunque dice a suo padre o a sua madre: ciò con cui ti dovrei aiutare l'ho offerto a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti, ben ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Vedete, Gesù ci insegna quanto deve essere concreto l'onore che Dio richiede verso i genitori. E anzitutto aiutarli economicamente, sostenerli socialmente, provvedere ai loro bisogni effettivi, reali, profondi. E non bastano pie parole o attestazioni di affetto. Il Signore ci mette in guardia dal pericolo di emarginare gli anziani in nome di altri valori: la convivenza familiare, il lavoro, la carriera, l'alloggio, la moglie e i figli e le loro necessità. Ma dobbiamo andare in vacanza, dobbiamo viaggiare, il nonno dà fastidio, è il quieto vivere, il vecchietto magari sporca, perde le bave, bisogna pulirlo, di notte grida. Altre volte invece si trova come pretesto per emarginare l'anziano l'impegno politico, sindacale, la stessa scelta di vita per il Signore. Io ho proprio assistito in questi anni, io sapete sono internista e geriatra, quindi frequento molti conventi e congregazioni che hanno questo grande problema di avere tanti anziani. Ho visto davvero il dramma di tanti conventi, che però, o di tante istituzioni religiose, che in genere hanno fatto questa scelta, cioè non più emarginare tutti i loro confratelli nella casa di riposo dove così, ecco, se ne stavano chiusi e isolati, ma anche a costo di predicare di meno, di fare meno attività pastorale, dare invece il segno bello di tenere gli anziani con loro, di tenere i confratelli e le consorelle anziane nei conventi e nelle comunità, anche se questo impediva o riduceva la capacità di evangelizzazione. Ma la prima evangelizzazione è la testimonianza, la prima evangelizzazione è la carità, la prima evangelizzazione è dare segni concreti di una vita fraterna. E ho proprio assistito in taluni istituzioni religiose a dei veri e propri dibattiti profondi tra i giovani preti o le giovani suore, che alla fine poi hanno fatto questa scelta di dare un segno concreto. Ormai sapete, purtroppo le vocazioni sono sempre meno, i preti e le suore sono sempre più anziani, ma a volte di dare proprio preminenza a questa assistenza amorevole ai confratelli e alle consorelle anziane, anche se questo può diventare limitativo della pastorale. Ci ammonisce infatti San Paolo: figli o nipoti, impariamo prima a praticare la pietà verso quelli della propria famiglia e a rendere il contraccambio ai genitori, perché questo è gradito a Dio. E a trattare sempre gli anziani con dolcezza, come dice Paolo nella prima Timoteo: non essere aspro nel riprendere l'anziano, ma esortalo sempre come se fosse tuo padre, e le donne anziane come madre. Quindi vedete, ne emerge un quadro di anziani integrati perfettamente nel tessuto comunitario, soggetti, protagonisti nella vita del popolo di Dio. E il prototipo sono i due vecchi Simeone e Anna, che troviamo nel Vangelo di Luca, che sono davvero l'esempio di quell'anziano che annuncia la salvezza, che proclama quella fede che ha ricevuto a sua volta dai genitori, dai nonni, e davvero che annunzia la potenza del Signore alla generazione futura. E allora c'è davvero da chiedersi, no? Se stiamo attenti, no? A volte nella Chiesa al valore che sono gli anziani, oppure se ci muoviamo anche noi con mentalità e con scopi manageriali, per cui anche nelle parrocchie, nelle case o nelle istituzioni religiose si preferisce la produzione, la managerialità rispetto invece all'aspetto relazionale, all'aspetto affettivo caritativo, senza dimenticare che invece il credente che vive nella logica della follia della croce dovrebbe essere colui che ricorda sempre con 1 Corinti 1 che Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Ecco, dopo questa piccola inquadratura che meriterebbe ben più ampi accenni sulla presenza e la figura dell'anziano nella Bibbia, questi giorni in cui cercavo di preparare questo incontro con voi ho voluto delineare, non un po', un percorso di spiritualità dell'anziano, perché credo che davvero, come ormai si parla di spiritualità della coppia, di spiritualità dei giovani, dei figli, occorra una vera e propria preparazione a vivere l'età anziana. Non so voi, ma io mi sono accorto che aveva ragione Enzo Bianchi, che diceva che la più grande crisi dell'uomo nella sua vita è l'affrontare l'età anziana, cioè quando cominciano a spegnersi tante speranze, quando le forze diventano minori, quando siamo segnati da tante ferite che abbiamo accumulato nella nostra vita e non abbiamo più un tempo davanti così lungo da poter pensare che le cose possano cambiare, e in ogni caso le nostre forze non ci accompagnano più. Qualcuno riesce a superare brillantemente questa età di crisi, altri invece, lo sapete, entrano in grave depressione. Non dimentichiamo mai che la più alta percentuale di suicidi si ha negli ultra settantenni, non sono i giovani che si suicidano, sono gli ultra settantenni. Questo vi dice come la vecchiaia di per sé, per se stessa morbus, come diceva Seneca, può avere dei connotati di depressione, di impotenza, di tristezza e di melanconia. E mentre pensavo tutte queste cose, mi è venuto in aiuto Papa Francesco, che voi sapete questo mercoledì ha fatto una magnifica catechesi sulla spiritualità degli anziani. E ha detto, quindi queste sono parole di 3 giorni fa, una prima cosa importante da sottolineare è che è vero che la società tende a scartare noi anziani, ma di certo non ci scarta il Signore. È molto bello questo, lui dice sempre noi anziani, addirittura ha proposto di non chiamarlo più Santo Padre ma Santo Nonno, lo sapete, è andato nelle Filippine e là lo chiamano non Santo Padre, lo chiamavano Santo Nonno, e lui era molto contento perché diceva è più simile all'età che io sto vivendo, non mi ricordo più il termine filippino, calo locos, una roba del genere, così. Dio ci chiama da seguirlo in ogni età della vita. E anche l'anzianità contiene una grazia e una missione, è una vera vocazione del Signore. Vi ripeto, una vocazione che non tutti hanno e che Gesù non ha avuto. L'anzianità è una vocazione, non è ancora il momento di tirare i remi in barca. Questo periodo della vita è diverso dai precedenti, non c'è dubbio. Dobbiamo anche un po' inventarcelo, perché le nostre società non sono pronte spiritualmente, moralmente, a dare adesso, in questo momento della vita, il suo pieno valore. Una volta, in effetti, non era così normale avere tanto tempo a disposizione. Ricordiamoci che fino a pochi anni fa si moriva a 50 anni. Io sono rimasto molto colpito quando sono andato a vedere la mostra del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che c'era lì alla Grandi Motori, vicino a casa mia, a Corso Castelfidardo. Il primo pannello diceva che quando fu fondata l'Italia, 150 anni fa, cioè nel 1861, l'età media era per gli uomini 29,4. 29,4 e per le donne 34,2. Questo perché gli uomini morivano molto di più, perché erano tutti in guerra, li massacravano, buonanotte, eccetera, eccetera. Le donne morivano molto di parto, lo sapete. Ecco, ma per dire, pensate com'è cambiata la vita. 150 anni fa si viveva 29 anni i maschietti e 30 e 34 anni le signore, adesso si vive 79 anni i maschietti e 85 anni le signore. In 150 anni c'è stato davvero un cambio, quindi non siamo neanche preparati, non si è creato neanche uno studio, una spiritualità. E dice infatti il Papa, e anche la spiritualità cristiana è stata colta un po' di sorpresa. E allora si tratta di delineare una spiritualità per le persone anziane. E allora io ho cercato di tirare fuori alcune cose, che ovviamente partiranno dalla Bibbia, partiranno dalla Scrittura, partiranno dalla fede. Io ho fatto una scelta molto importante alcuni anni fa. Primi anni, appena ero giovane laureato e poi specialista prima medicina interna e poi in geriatria, molte parrocchie mi chiamavano nei gruppi anziani e io vedevo a parlare di problemi medici. Io avevo notato una cosa, no? Che quando venivo a parlare c'erano 200 persone, saloni ridondanti, perché parlavi del colesterolo, dell'artrosi, dello scompenso cardiaco, eccetera, eccetera. E poi dicevo al parroco, ma lei ha sempre tutti questi anziani? E lui diceva, ma quando invece gli parlo dell'unzione dei malati, no? O della morte, sono 12 o 13. Dice, ma bella cosa. E allora non sono mai più andato a parlare di queste cose, perché di queste cose deve parlare l'ASL, di queste cose devono parlare altri soggetti. Noi nell'ambito dell'esperienza cristiana dobbiamo partire dalla fede in Gesù Cristo. Perché noi sappiamo che c'è una buona novella, una lieta novella per tutti i credenti, per ogni età, c'è il Vangelo. La Scrittura annuncia con forza all'anziano la lieta novella del Regno. E questa lieta novella è che Cristo è morto ed è risorto, liberandoci dal male, dal peccato, dalla morte e chiamandoci ad essere figli di Dio. E allora io credo che sia fare un grosso torto ai nostri anziani se organizziamo consensi, organizzando gite, feste, conferenze mediche, geriatriche e cose simili, cose tutte buonissime per carità, ma non soprattutto parlando loro della spiritualità dell'anziano, di quelle tematiche della fede che possono dare un senso più profondo al senso della malattia, al senso della sofferenza. Quindi le tematiche connesse proprio all'invecchiamento, alla malattia, al soffrire, al morire, l'unzione dei malati. Eppure questo è lo specifico dell'annuncio cristiano, la grande risposta dei problemi più forti e più profondi dell'uomo. Perché solo dall'abbandono amoroso al Signore può nascere davvero una qualità di vita diversa per l'anziano, nonostante i nostri limiti, la nostra stanchezza, le involuzioni proprie dell'età, trasformando le inevitabili tribolazioni della vita in speranza, in forza e in luce dello Spirito. Faccio una premessa. La Bibbia ammonisce che diventare vecchi non vuol dire di per sé diventare migliori. La Bibbia ci ammonisce spesso così, anzi, dice per esempio Proverbi, vecchiaia veneranda non è longevità, né si calcola dal numero degli anni, la canizie per gli uomini sta nella sapienza, l'età senile in una vita senza macchia. Non sono i molti anni a dare la sapienza, né sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto, Giobbe 32. Addirittura Coelho dice meglio un giovane accorto che un re vecchio e stolto. La sapienza può essere un retaggio della gioventù, Salmo 119, o più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti. Una giovinezza giunta in breve alla perfezione condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto, Sapienza 4. Anzi, l'anziano che pecca fa una colpa ancora più grave. Pensate a con quanta durezza la Bibbia tratta i 70 anziani che bruciano l'incenso agli idoli in Ezechiele 8, o i due anziani che insidiano la casta Susanna nel famoso libro di Daniele, in cui si arriva a dire detestabile il vecchio adultero privo di senno. E vi dicevo già prima, nella passione di Gesù sono gli anziani a decidere di arrestarlo, a mandare Giuda a catturarlo con una folla, a decretare la condanna a morte di Gesù, a persuadere il popolo a chiedere la liberazione di Barabba, a schernire Gesù sulla croce, a corrompere poi le guardie perché neghino la resurrezione. Saranno gli anziani che sobillano il popolo contro Stefano, che portano in giudizio gli apostoli. E dice Daniele: guai se l'iniquità è uscita per opera degli anziani, che solo in apparenza sono guide del popolo. Anzi, nella Bibbia si dice una cosa molto saggia, che spesso l'età anziana accentua i vizi della giovinezza. Io lo vedo sempre, lo vedo in me, ma lo vedo anche in tutti gli anziani con cui ho da fare. Se uno era risparmioso, diventa magari avaro, se uno nella vita era silenzioso, si chiude nel mutismo. Se uno era un pochettino ansioso, diventa irascibile. Se uno era generoso, può diventare scialacquatore. Cioè l'età anziana tende sempre ad accentuare i nostri vizi, non a migliorarli. Ecco perché bisogna imparare a invecchiare bene fin da giovani. Questo è un grande tema. Dice il Siracide: nella giovinezza non hai raccolto, come potrai procurarti qualcosa nella vecchiaia? Cioè, una vecchiaia santa si prepara tutta con una vita di maturazione e di crescita nella fede, così come una morte santa è frutto di una preparazione, di un cammino verso il Signore. Allora, obbedendo all'invito di Papa Francesco, che ci invitava ad inventare una spiritualità dell'anziano, a me è venuto in mente di proporvi un decalogo della spiritualità dell'anziano, del buon invecchiare nella fede. Vi dirò 10 punti che secondo me sono importanti per formare me stesso, che invecchio, e tutti quelli di voi che sono anziani, ma anche i più giovani, nella prospettiva di avere questo dono, questa vocazione della vecchiaia, in modo tale da vivere nella fede e nella sequela del Signore. Vi dicevo, non è facile invecchiare bene. Quando il tempo passa, svaniscono gli entusiasmi iniziali della conversione o della gioventù, e allora il credente è chiamato alla perseveranza. Allora il primo punto è perseverare nella fede. Guardate che la vecchiaia è il tempo della crisi della fede. Ce l'ha detto Gesù: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Ricordatevi bene, quando ci sono questi passi della Bibbia, non parlano della fine dei tempi, parlano della nostra morte. Quando verrà? Quando è che verrà il figlio dell'uomo? Quando moriremo, che vedremo il figlio dell'uomo faccia a faccia. Allora, quando il figlio dell'uomo verrà nella nostra vita, ci troverà ancora perseveranti nella fede? Questo è un tema importante. Spesso in una vita segnata da fatiche, da delusioni, da insuccessi, da sogni che non si sono realizzati o messa alla prova dalla malattia, dalla morte dei propri cari, la fede viene a vacillare. Allora nella Bibbia c'è quasi un compiacimento nel descrivere la vecchiaia come il tempo in cui Dio può operare dei prodigi inattesi. Pensate alla nascita miracolosa di Isacco per i vecchi Abramo e Sara. Abramo aveva più di 100 anni, Sara aveva 90, quindi la menopausa c'era già da tanti anni, eppure il suo seno si apre per accogliere il dono di Isacco. Pensate agli anziani Zaccaria ed Elisabetta che partoriscono il Battista. E Paolo sottolinea che è la fede che rende la vecchiaia feconda. Scrive infatti nella lettera ai Romani: che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? Abramo ebbe fede in Dio, egli, nostro padre, davanti al Dio nel quale credette, che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono, ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, nostro Signore Gesù Cristo, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi vedete, nell'età anziana la grandezza di Abramo fu quella di sperare in questo Dio che rovescia i potenti dai troni e che innalza gli umili, che sceglie ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Con lui la vecchiaia accoglie la potenza di Dio e diventa segno di questa nuova creazione, di questa capacità da parte di Gesù di creare sempre l'uomo nuovo, dall'uomo vecchio, segnato dai limiti della creaturalità e del peccato. Certo, non tutti gli anziani sperimentano nella loro vita questi prodigi meravigliosi che Dio ha compiuto per Abramo, per Sara, per Zaccaria e per Elisabetta. Ma tutti gli anziani, nella fede, devono sapere che anche nelle loro sofferenze, nei loro dolori, nel loro decadere, nel loro morire, è iscritta la potenza di Dio che ci chiama a resurrezione, che ci trasfigura nel suo regno. Questo Dio, che recitiamo in Apocalisse 21, tergerà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più né la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Anzi, egli farà nuove tutte le cose, dando gratuitamente a colui che ha sete l'acqua della vita. E allora ecco che l'anziano credente può ripetere con Paolo i due Corinti: se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi vedete, la vecchiaia è sempre tempo di grazia, sia che sperimenti con inatteso vigore l'opera potente di Dio, sia che in situazioni di decadimento, di malattia, divenga martiria, cioè diventa martirio, segno, testimonianza di questa speranza in Dio, Signore, padrone della vita, che chiama alla resurrezione della carne e alla beatitudine del paradiso. Secondo punto, allora, primo, perseverare nella fede. Secondo, perseverare nella carità. Guardate che io sono un po' un esperto di apocalittica, soprattutto neotestamentale, e ormai con grande chiarezza tutti gli esegeti dicono che i discorsi che Gesù fa, in cui parla della sua venuta, non sono riferiti a un'ipotetica fine del mondo, sono riferiti alla nostra venuta di Lui nella nostra vita quando moriremo. Ricordatelo. E allora sentite, in Matteo 24 Gesù dice: all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Cioè, quando uno comincia a star male, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Matteo 24. Riprende lo stesso concetto San Pietro nella prima lettera al capitolo 4. Approssimandosi la fine di tutto, che non è la fine del mondo, la nostra vita, la dimensione che va più in crisi è l'amore. Prima di tutto abbiate una carità costante. Approssimandosi la fine di tutto, prima di tutto abbiate una carità costante. Perché la cosa più difficile nell'invecchiare è perseverare nell'amore? Io credo che sia questa la grande sfida dell'invecchiamento dei cristiani. Perché l'età anziana è in genere l'età in cui si è portati a chiudersi in se stessi, si è preoccupati delle proprie malattie, del proprio decadimento fisico, si è feriti magari dalle tante delusioni della vita. È abbastanza tipico, due anziani quando si trovano la prima cosa che parlano delle loro malattie. Sono andati dal dottore alla dime che e comincia l'elenco, no? Se provassimo qualche volta a uscire da questa autocontemplazione dolorosa, e invece cominciassimo a guardare l'altro, anche nella prova, nel dolore, con amore, vedendo non tanto, oddio, cosa mi capiterà con tutti questi acciacchi che ho, ma cosa posso ancora fare io con gli altri? Magari anche soltanto una serena compagnia, un'amicizia riposante, uno stare insieme contemplando i fiorellini che crescono bene nell'aiuola, le rondini che sono tornate, una bella giornata di sole o una buona notizia. Non parliamo poi del ruolo dei nonni. Voi sapete che il nostro Papa è veramente un nonnofilo, quando insiste sull'importanza dei nonni, il loro valore educativo, quello che ancora possono fare non solo per sostenere i figli nell'educazione dei nipoti, ma proprio come trasmissione della fede, come valori educativi. E allora ecco che l'anziano che si interroga a cosa può fare per gli altri, per i figli, per i nipoti, per gli altri anziani, senza sempre premettere le proprie magagne e i propri dispiaceri. Ecco, la capacità di servire gli altri anziani, la capacità di servire i poveri nei limiti delle proprie possibilità. Terzo punto, rinascere dallo spirito. Guardate che l'uomo a qualunque età è chiamato da Dio a lasciare tutto per seguirlo, a fare esodo dai suoi Egitti, dalle sue terre di schiavitù e di oppressione, verso la terra promessa, a convertirsi a Dio, a vivere la sequela radicale di Gesù secondo le beatitudini. A ogni età è chiamato alla santità, a ogni età siamo chiamati ad essere perfetti come perfetto il Padre nostro che è nei cieli. E allora San Paolo dice che soprattutto gli anziani devono liberarsi dall'uomo vecchio con la condotta di prima, che si corrompe dietro alle passioni, e rinnovarsi nello spirito della mente, rivestendo l'uomo nuovo creato da Dio nella giustizia e nella santità. Cioè, non c'è limite di età, cito Colossesi, per spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue azioni, di rivestire il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza a immagine del Creatore. Queste sono pagine molto pasquali, Questi giorni sentiremo dire e recitare questi brani delle lettere paoline che dicono che ad ogni età bisogna togliere via il lievito vecchio per essere pasta nuova, per essere azzimi. Ad ogni età bisogna farsi come bambini per entrare nel regno dei cieli. Ad ogni età, 2 Corinti 5, se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. Voi vi ricorderete quel brano di Giovanni in cui Nicodemo chiede esplicitamente a Gesù: ma come può un uomo rinascere quando è vecchio? Perché Gesù gli ha fatto questo discorso: devi rinascere. Forse Nicodemo era un vecchio scriba, un vecchio di Israele, era un anziano, faceva parte del Sinedrio. Ma come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? E Gesù risponde rivelando il segreto dell'eterna giovinezza. Dice: in verità vi dico, voi sapete quando Gesù dice questa frase vuol proprio sottolineare, è un valore importante, in verità vi dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Ecco, dobbiamo rinascere nello Spirito Santo, dobbiamo rivitalizzare il nostro battesimo facendoci rinnovare dallo Spirito Santo. Sta quindi all'anziano aderire con gioia al Signore per farsi rinnovare in profondità da Lui, per attingere da Lui perenne freschezza e vitalità, per rinnovarsi continuamente. E allora ecco l'attenzione in quest'ambito a non chiuderci al nuovo, a restare aperti alle novità. Voi sapete che il più grande peccato nell'Antico Testamento è la miocardiosclerosi, o sclerocardia, che è un termine medico, le vostre Bibbie traducono la durezza di cuore, però il termine che trovate sia nella Bibbia ebraica orlat lebab sia in quella greca sclerocardia o miocardiosclerosi è la durezza di cuore, che è l'opposizione alla novità di Dio. È il peccato del faraone che non capisce questo nuovo Dio che viene a stare non dalla parte dei ricchi e dei potenti, ma che viene a stare dalla parte dei poveri e degli schiavi. È il grande peccato che Gesù rinfaccia ai suoi ascoltatori in Giovanni 6, quando gli accusa di mormorare, la mormorazione. Era già il grande peccato di Israele nell'Esodo, vi ricordate? Quando gli israeliti camminavano verso la libertà, ma rimpiangevano le cipolle d'Egitto, la pentola della carne, e mormorarono più volte contro Mosè e contro Dio. Anche Gesù dice in Giovanni 6, il vostro peccato è la mormorazione. Quante volte noi invecchiando siamo dei barbutum, mormoriamo, ci lamentiamo sempre, vediamo sempre il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno. Ecco, siamo duri di cuore, siamo sclerotici. Ecco, invece il Signore ci chiede di avere un cuore morbido, di avere un cuore che palpita di Spirito Santo. Voi sapete, tante volte io dico, il cristiano è il primo esempio di trapianto cardiaco che sia mai esistito. Lo dice il profeta Ezechiele: toglierò il vostro cuore di pietra e metterò in voi il mio cuore di carne, metterò in voi il mio spirito. Ecco, lo Spirito di Dio è il cuore di Dio. Dio mette in noi il suo spirito, mette in noi il suo cuore, che è lo Spirito Santo. Quindi abbiamo un cuore giovane, palpitante, aperti al nuovo, capaci di compiacersi delle novità della tecnica, delle novità della scienza, delle novità della comunicazione, delle novità della fede, della teologia. Voi tutti, credo quasi tutti, no, a parte no, ma io c'ero 50 anni fa quando ci fu la prima messa in italiano, vi ricordate? Prima c'era la messa in latino e nessuno capiva niente, tutti dicevamo rosario per conto nostro e il prete era là con le spalle girate e che parlava per conto suo e noi eravamo lì passivi. Eppure quante resistenze c'erano state, vi ricordate, alla messa in italiano, no? Sembrava che fosse la fine della fede, e invece che arricchimento è stato, che gioia che la parola di Dio è stata data a tutti noi. Ecco l'importanza anche nella teologia di accogliere le novità della proposta. Siamo nati forse con dei pontefici che ci facevano vedere un Dio giudice, severo, implacabile, siamo arrivati alla gioia di pontefici che ci indicano l'anno santo della misericordia di Dio, un Dio che è tutto tenerezza e pietà. Guardate com'è bello. D'altra parte Gesù aveva detto: vi darò lo Spirito Santo che vi insegnerà delle cose ulteriori rispetto a quello che vi ho insegnato io. E quindi dà alla Chiesa la capacità, no, di avere sempre una nuova interpretazione di quella che è il tesoro unico della parola. Lo scriba buono e fedele, dice Gesù, è quello che trae dall'unico tesoro della tradizione cose vecchie e cose nuove. Quindi un'apertura anche a tutte queste novità. Quarto punto, l'accettazione dei propri limiti. Guardate che la vecchiaia è il segno della logica fondamentale della vita cristiana, che è la logica della croce, che è la logica del farsi piccoli, che è la logica del diminuire perché gli altri crescono, che è la logica del chicco di frumento che se caduto in terra non muore, rimane da solo, se invece muore porta molto frutto, che è la logica del perdere la propria vita per conservarla in eterno. E allora guardate che proprio questo è il senso della vecchiaia. Non so se voi avete mai meditato su quello strano brano che è Genesi 6. Voi sapete che i patriarchi prima del diluvio vivevano fino ai famosi 969 anni di Matusalemme, ma dopo il diluvio, quando il Signore ha visto che l'uomo si era talmente inorgoglito che aveva voluto arrivare al cielo facendo la torre di Babele, vi ricordate? Pensava che facendo una torre alta alta sarebbe arrivato da Dio. Sentite cosa dice Dio, Genesi 6: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. E guardate che dal punto di vista anche di noi geriatri, se tutto va bene, se fate una vita sana, se non andate sotto una macchina prima, se non vi capita chissà che cosa, più di 120 anni non si vive, perché siamo programmati nel nostro DNA per avere una serie di ricambi cellulari che al massimo può arrivare fino a 120 anni. Qual è il senso di questo caso? Di fronte alla pretesa dell'uomo dell'autosufficienza, del divinizzarsi da solo, parlato di Babele, ma già prima c'era il mito dei giganti al capitolo di Genesi 6, no? Dio pone la vecchiaia con il suo decadimento come segno di una salvezza che giunge solo per grazia di Dio. Guardate che grande segno della vecchiaia è questo. Signore, prima mi sembrava di avere un mondo in mano, di spaccare il mondo, di far tutto io. Adesso invece che non ce la faccio più, sono il testimone vivente che sei tu che ci salvi, che sei tu che dai un senso alla nostra vita, che sei tu che ci dai pienezza, che sei tu che trasformi anche la nostra piccolezza e la nostra potenza in seme di grazia, in seme di fertilità. Ecco, la vecchiaia, l'accettazione del limite, è proprio un riconoscere la potenza di Dio creatore. Enzo Bianchi parla della necessità di esercitare nell'età anziana la pazienza, dal greco ipomone, che vuol dire sto sotto, la sottomissione. Tante volte siamo sottomessi ai figli che ci portano dove vogliono, siamo sottomessi ai medici che ci fanno fare questo o quell'altro, siamo sottomessi ai limiti delle nostre forze, ma vedete, questo deve diventare motivo di affidarsi al Signore. Paolo addirittura si gloria delle proprie debolezze, perché dice che le nostre debolezze sono il luogo dove splende la gloria di Dio. Leggo per esempio: perché non montassi in superbia, 2 Corinti 12, per la grandezza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vado in superbia. A causa di questo per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. E qui i teologi si sono scannati per capire cos'era questa spina nella carne che aveva San Paolo. Qualcuno dice che avesse l'epilessia. Fare l'epilettico per uno che ha fatto 12.000 km a piedi e 9.000 per mare facendo 3 naufragi non era una gran bella cosa. Altri dicono che fosse depresso, che soffrisse di depressione. Gli ultimi studi psicanalitici su Paolo, va a sapere, aveva qualche malattia importante però. Ma il Signore mi ha detto: ti basta il mio amore, ti basta il mio amore, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Questa è una frase che ha detto Dio a San Paolo. E allora Paolo: mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio delle mie infermità, negli oltraggi, nella necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per il Signore, perché quando sono debole è allora che sono forte. Nell'accettazione di questo limite, nell'accettazione di queste debolezze, nell'accettazione di questa privazione, c'è sicuramente l'esperienza della vedovanza. So che già la volta scorsa mi avevate invitato a dire qualche cosa di biblico su questa tematica. Innanzitutto voi sapete che il matrimonio è una realtà umana il cui segno sacramentale cessa però con la morte di uno dei due coniugi. Tant'è vero che la Chiesa ha sempre concesso le nozze ai vedovi che si risposano. Lo dice Paolo in 1 Corinti 7, la moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive al marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Non parla dei mariti, si vede che già ai tempi di Paolo c'erano più vedove che vedovi, come sempre è stato, come sempre è stato. Non so chi mi diceva proprio in questi giorni, c'è il pullman delle vedove, lo chiama, c'è un tram che porta al cimitero questo qui di Michelino, no? Ecco, no, questo qui, e mi diceva questo signore, a me fa effetto perché su quel tram ci sono solo signore che vanno a portare i fiori ai mariti, no? Mariti che portano i fiori alle mogli, ce ne pochi. Comunque, nell'Antico Testamento la vedovanza, che è specie femminile ma è anche maschile, è un tipico esperienza di povertà. Allora non era solo una povertà affettiva, era anche una povertà economica, perché dicevo prima, in un mondo dove non c'erano le pensioni e le previdenze, non avere più un marito significava fare la fame, ecco. E allora ecco che ci sono nella Torah delle speciali leggi di protezione della vedovanza. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Tutte le decime del tuo provento di ogni 3 anni le deporrai entro le tue città per l'orfano e la vedova che saranno nelle tue città. Gesù cita la vedova insistente, vi ricordate, che stressa il giudice perché le faccia giustizia, come esempio di uno che socialmente non conta. Prende la vedova che offre i 2 spiccioli nel tempio, nel tesoro del tempio, come l'esempio della generosità dei poveri. Alla vedova di Naim guarisce l'unico figlio come segno proprio della sua preoccupazione per gli ultimi. Ed è proprio per le vedove che viene istituito il diaconato. Noi spesso ce ne dimentichiamo, ma se noi andiamo a leggere Atti 6, in quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento tra gli ellenisti verso gli ebrei, cioè tra quelli che si erano convertiti al cristianesimo provenendo dal paganesimo e quelli che si erano convertiti al cristianesimo provenendo dall'ebraismo, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense, e istituiscono il diaconato. Anche Giacomo valorizza questa sensibilità verso le vedove nella sua lettera. Dice: una religione pura e senza macchia è soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. Ma già nell'Antico Testamento c'è una particolare attenzione e apprezzamento per chi sceglie, dopo la morte del coniuge, di non risposarsi più. Pensate a Giuditta, che si dice nel libro omonimo era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza, e da quando era vedova digiunava tutti i giorni e passava la vita in preghiera. Pensate al Nuovo Testamento, in cui la profetessa Anna, che non era vedova e non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorni con digiuni e preghiere. Tant'è vero che Paolo in 1 Corinti 7 dice: ai non sposati e alle vedove io dico, è cosa buona per loro rimanere come sono io, cioè senza risposarsi. Tant'è vero che nelle comunità paoline c'è un vero e proprio catalogo delle vedove. Noi non sappiamo più bene cosa fosse, probabilmente era uno specifico gruppo di spiritualità di persone vedove che promettevano di non risposarsi per dedicarsi solo alla preghiera e al servizio dei fratelli. E Paolo dice che per iscrivere la vedova nel catalogo delle vedove deve avere non meno di 60 anni, essere andata in sposa una sola volta, avere la testimonianza di opere buone, aver cioè ben allevato i figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, essere venuta in soccorso agli afflitti, esercitare ogni opera di bene. E anzi Paolo dice: guai alle vedove che, trovandosi senza far niente, imparano a girare qua e là per le case e non sono soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Prima Timoteo 5:13. In ogni caso, ricordatevi bene, perché questo è un problema grosso, no? Molti mi dicono, quando faccio i miei discorsi sulla spiritualità del matrimonio: ma se il matrimonio è una realtà così grande, perché la Chiesa concede le seconde nozze ai vedovi? Vi ho spiegato perché il matrimonio è una realtà terrena che diventa sacramento di una realtà che lo trascende. Nel momento in cui cessa questa realtà terrena, l'uomo è libero. Ma attenzione, se anche ci si può risposare, ricordiamoci bene che tutti i nostri amori saranno eternizzati in Dio. Dio non ha problema ricordatevi quella donna che aveva 7 mariti, di chi sarà moglie dall'altra parte, chiedono con arroganza e con sfottò a Gesù il Sadduceo. Ma Gesù spiega che la sessualità come realtà antropologica sussisterà, cioè resteremo maschi, resteremo femmine nell'aldilà, ma sicuramente l'esercizio biologico della sessualità tramonta con la scena di questo mondo. Ma l'amore non avrà mai fine. Quindi noi troveremo l'amore del nostro coniuge morto nell'eternità di Dio, e questo amore sarà eternizzato. Lo scrivono molto bene i vescovi italiani nel direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, in cui dicono: se infatti con la morte di uno dei coniugi si spezza dolorosamente la comunità coniugale o familiare, non si spezza la comunione, se è vero che per il credente il morire è andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Si tratta perciò di aiutare a trovare chi si trova nello stato di vedovanza a vivere nella convinzione che la morte, anziché distruggere i legami d'amore contratti con il matrimonio, li può perfezionare e rafforzare. Inoltre la vedovanza è segno prezioso che solo la sponsalità con Cristo è la realtà ultima, e che solo Dio dobbiamo amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Quinto punto: testimoniare la gioia anche nella sofferenza. E qui andiamo nel difficile, stiamo salendo la montagna della spiritualità, perché addirittura Paolo dice una frase che è stata spessissimo fraintesa, che noi completiamo ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Il sacrificio di Cristo è perfetto, non manca nulla. Ma noi, nella misura in cui siamo uniti a Cristo, in questa misura noi diamo la massima testimonianza del suo regno. Quando siamo nella sofferenza, se riusciamo a mantenere la fede, la gioia, l'annuncio del Vangelo, questa è la massima testimonianza che possiamo dare. È la massima testimonianza che possiamo dare. E allora una grande prova degli anziani è testimoniare la gioia della fede anche nella tribolazione, negli acciacchi, nelle malattie proprie dell'età. Atti dice che i credenti devono essere pieni di gioia e di Spirito Santo anche nella tribolazione. Paolo dice: sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni tribolazione. 2 Corinti 7. Se anche il mio sangue deve essere versato in libagione, sono contento, ne godo con tutti voi, anche voi rallegratevi con me. Filippesi 2. Sono lieto delle sofferenze che sopporto. Colossesi 1:24. Attenzione, la gioia del cristiano, martedì parlerò in un gruppo di questo, non è non avere problemi, non avere malattie, non avere bu. Il cristiano ha tutte le malattie che hanno gli altri, anzi in più ha la persecuzione per la fede. Come diceva bene Karl Barth, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto. Cioè io vivo nella gioia del Signore malgrado le mie malattie, malgrado la sofferenza, malgrado il decadimento fisico. Lo dice anche San Pietro: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. E San Giacomo: considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando ho subito ogni sorta di prove. Ecco, questo è un tema importante. Il cristiano è chiamato alla gioia sempre, sempre, sempre. Guardate che la gioia per il cristiano non è il frutto di non avere problemi, casini, preoccupazioni. La gioia del cristiano è un comando. Ecco perché Paolo dice: rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, sono degli imperativi. La vostra letizia sia conosciuta a tutti gli uomini. Esultate nel Signore, ve lo ripeto, esultate. Per il cristiano la gioia è un comando, è un ordine. Tant'è vero che quando l'angelo appare a Maria, le dice: Caire, rallegrati Maria. Maria è il tipo dell'Israele antico che aveva ricevuto come vergine figlia di Sion tutte quelle esortazioni profetiche: rallegrati figlia di Sion, esulta popolo santo, viene il giorno del Signore. E Maria risponde a questo comando della gioia, perché quando apre bocca cosa dice? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Anche se viveva una situazione delicata di sofferenza, era una ragazza madre, e pensate la situazione, Era una ragazza madre in un contesto di povertà, in un contesto di esclusione sociale, in un contesto di oppressione politica. I romani tiranneggiavano, eccetera, eccetera. Ecco, il credente è chiamato alla gioia sempre. Sant'Evagrio scrive un libro meraviglioso che è l'ottavo vizio capitale, che dice che il vizio capitale più importante è la malinconia, la tristezza, la depressione, e lo chiama il verme della malinconia. Ciascuno di noi ha dentro di sé questo verme, eh? L'unica cosa che deve fare il cristiano è ammazzare il verme, cioè l'ascesi cristiana è solo questa, il nostro sforzo, ammazzare quel vermetto che c'è dentro, che ci fa essere brontoloni, mormoratori, tristi, pessimisti, eh? Ne abbiamo sempre una, non vediamo mai le cose belle, vediamo solo le cose brutte. Ecco, lì noi dobbiamo impegnarci. Se solo uscissimo da questi incontri con l'impegno di uccidere questo verme, del verme della malinconia, come lo definisce Sant'Evagrio nel suo libro, ecco, avremo davvero capito che la vita cristiana è una chiamata alla gioia nonostante tutto, nonostante tutto. Qualcuno ha scritto che essere tristi nei giorni di padre, nella Didache, che è il catechismo della prima comunità, si diceva che chi è triste il giorno di domenica commette peccato mortale, perché è il giorno della risurrezione, della vittoria del Signore sulla morte. Quindi pensate come per i padri era una cosa importante. Altri padri hanno detto: se noi non siamo gioiosi, noi bestemmiamo, perché vuol dire che il nostro Dio non è capace di essere la nostra gioia, il nostro sostegno, la nostra libertà. Vuol dire che noi non annunciamo al mondo la lieta novella. Se non è stata lieta per noi, non lo sarà neanche per gli altri. Ecco l'importanza quindi di una gioia sempre. Ecco l'importanza di calare quelle cose che diciamo 100 volte al giorno a messa, lodate Dio, esultate il Signore, beneditelo, alleluia, alleluia, voi sapete vuol dire alleluia, lodate Yahweh, Signore sei la mia forza, sei la mia gioia, sei la mia luce, sei la mia salvezza. Poi torniamo a casa, siamo come quegli altri che non hanno speranza, un pelo sullo stomaco lungo così, tristi, imbronciati, imbuniti. Ecco, qui deve esserci la nostra ascesi. L'unica ascesi che è chiesta al cristiano è di trasformarsi in uomo di gioia, di trasformarsi in lieta novella. Questo è un tema che è molto caro a Papa Francesco, quando dice che la vera evangelizzazione non è dire tanti catechismi, tirare fuori nuove forme straordinarie, ma è quell'evangelizzazione che lui chiama per contagio, ripetendo un'espressione che era già del Cardinal Martini, cioè se la gente mi vede sereno anche nella sofferenza, anche nella prova, anche nella dice ma come fa? E allora ecco che è attirata alla fede. Ma se mi vede, direbbe San Paolo, come quegli altri che non hanno speranza, sicuramente non faccio una buona propaganda al Signore. Sesto punto, vivere l'oggi. Gesù ce l'ha detto, non affannatevi per il domani, a ogni giorno basta la sua pena. Guardate che buona parte delle nostre paure quando siamo anziani o malati nascono dalla paura del futuro. Quale sarà la diagnosi della mia malattia? Risponderò alle cure? Quanto mi resta da vivere? Soffrirò molto? Chi mi assisterà? Quali problemi creerà la mia malattia e i miei cari? Chi penserà a me? Quali problemi darò agli altri? Ecco, e spesso ci fasciamo la testa prima di essercela rotta, Viviamo nella paura per problemi che magari non si presenteranno mai. E allora ecco, ricordiamoci che quello che dice Giacomo nella sua lettera, non sapete cosa sarà il domani, e allora diventiamo capaci di vivere l'oggi, il presente di oggi, che sarà la gioia di una buona chiacchierata sulla parola di Dio, di aver rivisto gli amici, di aver fatto un buon pranzo, di vedere un bel programma alla televisione, o la nostra squadra del cuore ha vinto 1-0 con reti di Morata, insomma tante altre cose, ecco, tutto quello che può essere, no? Anche le gioie, il sorriso del nipotino, una telefonata di un amico, un buon libro letto. A me piace molto, lo metto nel mio libro sul dolore, il decalogo della quotidianità che Papa Giovanni XXIII aveva scritto quando già stava per morire di cancro, quindi sapeva che aveva pochi giorni da vivere, e si fa questo decalogo che lui intitola Solo per oggi. Ve lo dico per sommi capi, chi lo vuole tutto lo trovo sul mio libro sul dolore. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il problema della mia vita tutto in una volta. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro mondo, ma c'è in questo. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza pretendere che le circostanze si adattino a me. Solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a qualche buona lettura. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare. Solo per oggi mi farò un programma. Forse non lo seguirò a puntino, ma lo farò. E mi guarderò da 2 malanni, la fretta e l'indecisione. Solo per oggi crederò fermamente, nonostante le apparenze, che la buona provvidenza di Dio si occupa di me come nessun altro esistente al mondo. Solo per oggi non avrò timori, non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà. Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. Basta ciascun giorno il suo affare. Vedete, è un atteggiamento di grande sapienza spirituale, indispensabile per vivere nell'obbedienza al Signore anche nel tempo, nel decadimento della malattia. 7, vado a concludere perché il tempo vola. Pregare. L'anziano come Giobbe pregherà per i suoi figli e offrirà ogni giorno sacrifici per i loro peccati. Papa Francesco l'altro giorno ci ha detto, mercoledì, sentite, la vecchiaia in modo particolare ci chiama a pregare, specialmente ad intercedere. Gli anziani, quando pregano per queste situazioni, sappiano che la loro preghiera è forte e potente. Cari nonni, cari anziani, diventiamo anche noi un po' poeti della preghiera. Prendiamo gusto a cercare parole nostre. È un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni e degli anziani. La preghiera degli anziani e dei nonni è un dono per la Chiesa, è una ricchezza, è una grande iniezione di saggezza anche per l'intera società umana, troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. Qualcuno deve pur cantare anche per loro i segni di Dio, proclamare i segni di Dio, pregare per loro. E cita l'esempio di Benedetto XVI, che ha rinunciato a una vita di pastorale per una vita di preghiera. E poi cita Olivier Clément, questo teologo ortodosso francese che si è spento nel 2009, che diceva: una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non ha più senso. E questo è terrificante. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che pregano, perché la vecchiaia ci è data per questo. Continua il Papa: è una cosa bella la preghiera degli anziani. Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefici ricevuti, possiamo intercedere per le attese delle nuove generazioni. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. La preghiera ci purifica incessantemente il cuore. La lode e la supplica a Dio prevengono l'indurimento del cuore, vedete la miocardiosclerosi, nel risentimento e nell'egoismo. Questo è il discorso di mercoledì di Papa Francesco. E allora ecco, e siamo all'ottavo punto, quando l'anziano si converte a Dio, quando l'anziano uccide il verme della malinconia, si radica in Dio nella preghiera, diventa modello di educazione. Dice Paolo nella lettera a Tito: i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell'amore e nella pazienza. Le donne anziane sappiano insegnare bene, sappiano formare le giovani all'amore del marito e dei figli, ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Certo, Nell'Antico Testamento c'erano metodi pedagogici diversi da quelli di oggi, eh? Si legge: chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta. Frusta è correzione e saggezza in ogni tempio. Chi risparma il bastone odia suo figlio. Invece nel Nuovo Testamento si dice: voi padri non esasperate mai i vostri figli perché non si scoraggino. E nel Siracide: parla o anziano, ciò ti si addice, ma con discrezione e non disturbare la musica. Bellissimo questo, eh? Sapere anche intervenire a tempo opportuno, eh? E non disturbare la musica, Siracide 32. Talora l'anziano dovrà saper tacere, Siracide 42, non vergognarti di correggere il vecchio decrepito che disputa con i giovani, ma soprattutto allevare i figli nella dolcezza, Efesini 6. Voi padri non inaspite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore. Nono punto, ed è quello su cui abbiamo già trattato, quindi sorvolerò: trasmettere la fede. Ha detto Papa Francesco, sempre mercoledì, ai nonni è affidato un compito grande: trasmettere l'esperienza della vita e la stessa fede, l'eredità più preziosa. Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini. Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. Guardate che parole belle, eh? Il nonno è padre due volte e la nonna è padre due, è madre due volte. E poi cita l'esperienza dell'Albania. È rimasto molto colpito, dice il Papa: sono stato in Albania, dove, sapete, la fede era proibita, ma la fede è continuata tramite i nonni, che anche se lo Stato proibiva gli assembramenti ecclesiastici, il culto, la catechesi, sono stati i nonni nelle famiglie che hanno portato avanti la fede. Ultimo punto, l'ho intitolato attendere lo sposo. Dice Paolo: sappiamo infatti che quando questo corpo verrà disfatto, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Così dunque siamo sempre pieni di fiducia e, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Ecco, fratelli e sorelle, questo è un punto grande. La vita del cristiano dovrebbe essere la vita dell'attesa dello sposo, dovrebbe essere l'attesa dello sposo. Il Vangelo ci invita spesso a questo entusiasmo nell'attendere lo sposo che viene. Spesso invece, diceva uno scrittore che in questo momento mi sfugge, i cristiani attendono il ritorno del Signore con la noia con cui si aspetta il tram alla fermata. Ecco, la nostra ansia di vedere il Signore è quella. Eppure il grande cardinale Pellegrino, mio maestro e amico, diceva sempre: come l'apostolo anela salpare dal porto dell'esistenza per essere con Cristo, il cristiano, pienamente consapevole della sua vocazione, sa che cosa significa l'impazienza di Dio, il querere Deum del salmista, l'immagine del cervo che anela la fonte d'acqua viva. Ricordate il Salmo, no? Come la cerva anela i fonti delle acque, così l'anima nostra attende te, Signore. Ecco, quanto noi attendiamo il Signore, siamo concreti. L'età anziana è l'età in cui si avvicina lo sposo, in cui si avvicina il Signore. Giovanni 23esimo, vi ricordate, forse l'ho già detto, quando il professor Baldoni gli annuncia che morirà di cancro fra 3 mesi, dice: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore, Salmo 121. E al segretario Monsignor Capovilla, che gli annunciava tra le lacrime che era alle ultime ore di vita, il Papa rispondeva: e tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano? E allora ecco, l'anziano si prepara alla venuta del Signore. Sa che questo Dio che ha sempre atteso, che ha sempre amato senza vederlo. A me piace molto questa espressione della prima lettera di Pietro: voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre proseguite la meta della vostra fede. Ecco, noi abbiamo sempre amato Dio senza vederlo, e senza vederlo abbiamo creduto in Lui. Ma ora il Signore sta per manifestarsi. Stiamo per vedere il Signore, stiamo per vedere lo sposo. E allora sappiamo anche prepararci alla morte, con questa certezza che la morte non è la fine di tutto, ma è il vedere finalmente quel Dio che abbiamo sempre amato senza vedere. Finalmente lo vedremo faccia a faccia, finalmente avremo davanti a noi lo sposo. E allora davvero, dice il Vangelo, siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, simile a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. E la morte allora non farà più paura, ma con lo spirito e la sposa sapremo dire vieni Maranatà a Gesù, lo sposo che dice sì, verrò presto. Ecco, tutti i grandi santi sono morti in serenità, perché hanno visto nella morte non la fine di tutto, ma hanno visto finalmente la manifestazione di quell'amato che hanno sempre atteso. E allora, nel prepararci a vivere i nostri giorni di vecchiaia, mettiamo anche questa espressione, no? Noi siamo un segno concreto che la vita dell'uomo è tutta questa querere Deum, questo attendere con impazienza il Signore. E sappiamo davvero avvicinarci anche agli ultimi giorni della nostra vita e anche alla nostra morte con quella serenità, con quella gioia che i cristiani hanno anche in un momento così luttuoso, così difficile, perché sanno che l'amato che hanno sempre atteso finalmente lo vedrà, finalmente lo abbraccerà e finalmente darà pienezza di vita e vittoria su tutte le malattie, su tutte le sofferenze e sulla stessa morte.
Grazie veramente di cuore, ovviamente a nome mio di tutti